Dunque, questo libro ha un sottotitolo: Economia e relazioni umane. Beh, direi che la, diciamo, la parte determinante di questo titolo, l'impianto, è dato da relazioni umane. Cioè, l'economia si iscrive, si sviluppa, è tematizzata dentro le relazioni umane. E quindi questo libro è di economia, ma dentro una cornice, un impianto, che è quello di un'antropologia, di un profilo d'uomo, di una forma di umanità. E questo, secondo me, è l'aspetto più interessante e provocatorio del libro, rispetto a una modalità usuale di fare economia, come scienza separata, che riguarda soltanto gli aspetti relativi al mercato, al profitto, alla distribuzione, cioè quello che comunemente si intende per economia, e è sradicata completamente dalle relazioni umane. Casomai l'indice in base a cui si giudica il discorso economico è quello della efficienza, la categoria dell'efficienza, e poi lo vediamo, produttività, crescita, cioè tutte le parole dell'economia sono parole incentrate soltanto su tematiche relative allo sviluppo, eccetera. Qualche volta accade, e ci sono delle correnti di economisti in questo senso che cominciano a parlare di sviluppo compatibile, ma compatibile rispetto a che cosa? Rispetto alla natura, rispetto alle risorse, ma ancora siamo nel campo della gestione dei beni materiali, della gestione efficiente dei beni materiali, bisogna evitare il surriscaldamento della terra, i buchi dell'ozono. Già usciamo da una logica meramente efficientista e ci poniamo problemi di ecologia. Già abbiamo un movimento di questo tipo. Tra l'altro, detto tra parentesi, dopo il fallimento, il ridimensionamento dell'idea marxista di crollo, ormai tutti quelli che erano marxisti sono diventati verdi, perché hanno dovuto elaborare un'idea di catastrofe in termini naturalistici, visto che quella economica non è avvenuta, almeno non è avvenuta nei termini in cui la prevedevano loro, perché secondo me è avvenuta, e questo libro lo mostra, ma è avvenuta in termini diversi da come la prevedessero loro. Allora, a parte queste linee catastrofiche per cui la dimensione dell'efficienza, del profitto, della crescita viene problematizzato, normalmente non si guarda gli effetti che l'economia ha sulle relazioni umane, ma non solo sugli effetti che ha sulle relazioni umane, ma il tipo di uomo, l'homo economicus, quanto questo tipo d'uomo perde di umanità se si sviluppa soltanto in termini di vera economia. Allora, questa è la cosa interessante del libro, la cornice antropologica del libro, antropologica e quindi filosofica, perché in effetti il libro si interroga attraverso l'economia su quale umanità. E anticipo quello che dirò alla fine: una delle misure della realizzazione dell'umanità, e poi chiariremo in che senso, uno degli indici di realizzazione dell'umanità è la felicità. Ed questo è molto importante, perché questo libro pone al centro dell'economia, insieme a delle correnti abbastanza recenti, il tema non più del profitto, dell'efficienza, della felicità, del benessere, della felicità. E tra l'altro ricordo che già Agostino diceva: non c'è nessun'altra ragione di filosofare se non quella di essere felici. E filosofare per Agostino voleva dire non tanto una disciplina, ma proprio la saggezza del vivere, la comprensione e della natura dell'esistenza umana, dello stare al mondo di noi esseri umani. Questa è la cornice del libro. Andiamo al titolo, La ferita dell'altro, che in qualche modo è anche già una domanda preliminare. E voi vedete che l'immagine del libro è la lotta di Giacobbe con l'angelo. Allora, domando, parto con una domanda. Perché l'altro ci ferisce? In che senso dobbiamo intendere ferita? E l'altro ci ferisce perché a me così io cerco di capire, ci ferisce perché irrompe e spezza la nostra identità. Dove la nostra identità è la chiusura in noi stessi. E quindi da questo punto di vista io posso parlare della irruzione dell'altro come uno squarcio. E allora da questo punto di vista potrei accettare questo titolo se la metto così: l'altro ci ferisce perché produce una ferita sul nostro narcisismo. La ferita la irrompe perché spezza il nostro narcisismo. Solo a questo titolo io posso intendere in senso buono la ferita. L'altro irrompe e problematizza la nostra identità, spezza il nostro narcisismo. Allora da questo punto di vista ci libera l'altro ferendoci, ci scioglie, è una ferita feconda, è una ferita che non uccide, è una ferita che benedice, che significa. Però, e qui poi con questo secondo aspetto mi introduco nel libro, nel merito del libro, gli uomini sono capaci di produrre altri tipi di ferite. Non solo la ferita che spezza il narcisismo, ma la ferita che uccide. Cioè non la ferita che rompe il narcisismo, ma il narcisismo che ferisce. Domando, di quale ferita parliamo? Perché se è la ferita che spezza il narcisismo, l'irruzione dell'altro si mette a rischio, ma è il rischio fecondo dell'apertura. Il rapporto con l'altro è un'avventura, è entrare nel suo mistero. Ci si perde nell'altro. E in taluni casi si dice anche che l'altro porta a perdizione, ma ci si perde nell'altro. L'irruzione dell'altro è appunto l'imponderabile che entra nella nostra vita. Tornerò alla fine su questo. E da questo punto di vista, proprio perché l'altro è l'imponderabile che entra nella nostra vita, l'irruzione dell'altro è sempre gratuita. È stato di grazia. Però accanto a questo tipo di ferita c'è un'altra ferita, ben più profonda, che è non la ferita al narcisismo, ma la ferita del narcisismo, il quale invece vuole esistere nella sua identità e quindi in una dimensione non gratuita ma possessiva, acquisitiva. Ora, domanda che nasce sin dall'antico, è un problema anche del moderno e ha a che fare con la nascita dell'economia. L'uomo è tutte e due le cose insieme. Cioè non possiamo dimenticare che nell'uomo c'è una disposizione di aggressione violenta sull'altro. E qui si apre un capitolo, una questione importante. Aggressione violenta perché? Si aggredisce per conquistare, ma si aggredisce anche per difendersi. Sempre nella storia. La dimensione defensiva e quella aggressiva in modo impalpabile passano l'una nell'altra. Le guerre preventive sono tutte guerre che tendono alla difesa, ma poi di fatto diventano aggressioni. E questa natura ambigua dell'uomo presenta un modo del ferire che appunto non è la ferita che apre, ma è invece la ferita che uccide. E dinanzi a questo la risposta non è gratuita, ma è difensiva e di difesa preliminare. Ecco, già questo è un dilemma, tenuto conto che l'uomo ha questa doppia disposizione. E mi verrebbe da dire: che cosa è più naturale nell'uomo? Che cosa è più originario nell'uomo? È più originaria l'amicizia o più originaria l'inimicizia? Ecco, questo è già un tema di discussione, è già una cornice del libro. Ecco, diciamo che l'economia politica nasce contestualmente, e qui ci sono molti passaggi nel libro che suggeriscono una questione che ha investito la storia dell'economia, ma la storia civile. Stato e mercato in fondo nascono insieme. Stato e mercato nascono insieme. La ricchezza è delle nazioni. È chiaro che qui quando si dice Stato non si intende lo statalismo, si intende quello spazio di garanzie pubbliche che permettono al mercato di essere ordinato. Per esempio, la pace civile, perché la dimensione di guerra squilibra, cioè la mano invisibile di Smith non è pensabile in una situazione di rapina. Ci deve essere lo Stato-Nazione che crei una cornice pacificata, e il mercato è lo spazio delle libertà, è lo spazio delle transazioni. Quindi l'economia moderna nasce come uno spazio di libertà caratterizzato dallo scambio. Lo scambio può avvenire in modo tranquillo soltanto a una condizione: che le persone nello scambio non si mocciano. Ecco l'elemento terzo di cui parla Bruni, cioè le relazioni umane nel mercato sono relazioni di indifferenza tra gli individui, perché centrale è lo scambio, è il bene scambiato, è il prezzo, dentro un quadro di terziarietà, che è quello appunto statale o giuridico, che evita che gli uomini si mocciano. L'immunità, qui vengono riprese delle cose di Esposito che però andrebbero precisate. Comunque la dimensione del dono, del munus, che tra l'altro non è sempre una cosa positiva, nel senso che il munus è una forma di aggressione. Il munus è il dono che obbliga l'altro, e l'uomo potente dona, e nel donare asserve, perché mostra che ha di più, che ha più forza. Il dono spesse volte è offensivo, perché è il segno materiale della sproporzione, è tutt'altro che la gratuità di cui si parlava all'inizio. Il dono è aggressivo, il dono è una manifestazione di potenza. Non a caso in alcune comunità il dono è legato allo spreco, panem et circenses, il dono ai poveri da parte di un potere forte. che teneva in balia, e nello stesso tempo teneva in balia dando, e insomma non è che oggi sia del tutto sparita questa dimensione, anzi abbiamo forme di arcaismo che si riproducono, forse in alcune zone d'Italia oggi questa pratica del dono offensivo e di sudditanza sotto elezioni, se uno va a guardare bene chissà che non ci sia, una regressione nell'arcaico, il mercato da questo punto di vista ci dovrebbe liberare da questo, però purtroppo noi diamo per scontato che il mercato abbia prodotto le libertà, ci sono dei rinculi nella storia molte volte che meriterebbero una particolare riflessione. Ecco, allora il terzo è l'elemento mediatore dello scambio, e il terzo da un punto di vista formale è l'apparato legislativo, lo Stato, la nazione, e dal punto di vista è il neutro del mercato, cioè il mercato è lo spazio neutro in cui si incontrano delle individualità che non si guardano esterno e si scambiano i beni, la misura di questo è il prezzo. Quindi da questo punto di vista l'elemento della mediazione, l'elemento fondamentale della mediazione e anche l'elemento della libertà diventa fondamentalmente il danaro. Il danaro è il luogo della mediazione. Il denaro è il luogo della mediazione impersonale. Ora, possiamo dire, possiamo fare moltissime critiche al marxismo, però non bisogna dimenticare che alcune cose ce le ha insegnate. E quando Marx parla del denaro come l'universale dell'anonimo, il vettore costante dell'anonimato, ciò che tiene insieme e divide, ci sono dei film molto belli sulla dimensione corruttiva del denaro. I fratelli Cohen, per esempio, hanno fatto dei film dove questa dimensione del denaro che lega e divide è tutt'altro che pacificante. Ecco, allora questo è il terzo, la terza persona o l'impersonalità. Ora il mercato, e qui Bruni lo mostra con chiarezza, è certamente un elemento di vantaggio rispetto a una società gerarchica feudale. Cioè una società in cui non esisteva il luogo neutro delle libertà, ma esisteva l'assetto verticale della soggezione, il modello feudale. Anche se, e qui anticipo qualcosa che poi caratterizza la parte finale del libro di Bruni, già in età medievale noi avevamo delle società cooperative, e qui Marc Bloch nella società medievale parla appunto dell'assetto conventuale e comunitario. I conventi erano assetti comunitari e anche luoghi di produzione cooperativa, e come elementi che si spostano in avanti sino alle utopie di Gioacchino da Fiore, quando parla dell'età millenaria proprio come l'età monacale, la realizzazione piena della comunità, l'ultima rivoluzione, no? Il monachesimo di massa, annuncia Gioacchino, ripreso poi con altre caratteristiche da Campanella. Ecco, comunque c'erano queste comunità in cui i componenti, nel momento stesso in cui producevano, si riconoscevano. L'ora et labora di San Benedetto era questo. Ma c'erano anche assetti violenti, gerarchici, feudali, di non libertà, di soggezione, la servitù da guerra, tutte quelle cose. Il moderno eguaglia nell'anonimo, perché assume gli uomini originariamente come separati, sia nel senso hobbesiano, separati e si accordano per fare lo Stato, sia nel senso economico, separati in quanto operatori singoli sul mercato. non soggetti comuni, operatori singoli, l'imprenditore, l'impresa, il singolo, l'interesse del singolo, no? L'interesse del singolo che diventa il motore, no? E quindi la mano invisibile è un regolatore tra interessi. Perché? Perché la mano invisibile gioca su un fattore egualizzante. Qual è il fattore egualizzante? La concorrenza e il prezzo. Quello è l'elemento egualizzante. Non c'è una egualità di natura, c'è un'egualità di processo, per il semplice fatto che a parità di condizioni si compra dove costa meno e si produce evidentemente dove c'è una maggiore richiesta offerta, o nel capitalista bravo, la dimensione schumpeteriana dell'innovazione, io invento e creo l'offerta, sono più bravo, cioè non seguo l'offerta, l'anticipo. Quindi il soggetto, e questa è una cosa molto importante, il soggetto imprenditore che inventa, crea mercato, no? Infatti le grandi, se noi ragioniamo sulla grande rivoluzione novecentesca, no? Dove Marx sbagliava, non vedeva questo, no? Il potere innovativo dell'impresa, no? Cioè Schumpeter da questo punto di vista è un gigante, no? Ma che cosa dite il crollo? Ma qui andiamo in un'innovazione perpetua. E l'innovazione, qui si aprirebbe un discorso economico, l'innovazione di cui parla Schumpeter non è la crescita, non è un'innovazione nell'ordine della quantità, ma nell'ordine dell'apertura di orizzonti. Quindi da un punto di vista schumpeteriano, per esempio, un'impresa ecologica, uno che inventa un'energia pulita è un innovatore molto più grande di quello che tende a crescere secondo una dimensione inerziale standardizzata. Quindi non dobbiamo ecco. Però in ogni caso tutto il bene che stiamo dicendo suppone operatori singoli, interessi privati che trovano uguaglianza nel prezzo, cioè nelle convenienze, le reciproche convenienze che fondamentalmente sono la ragione dell'economia e dello sviluppo. In transazioni impersonali, il mercato. Lo Stato deve intervenire nel mercato quando elementi di guerra o di appropriazione turbano la dinamica naturale dei prezzi. Adam Smith di questo si rendeva conto, perché si rendeva conto che l'elemento del possesso, della prevaricazione, del narcisismo che ferisce è presente nell'uomo e squilibra il mercato. E quindi da questo punto di vista la libertà economica e la libertà politica stanno insieme. Aveva ragione Einaudi quando polemizzava con Benedetto Croce. Faceva questa distinzione molto filosofica tra liberalismo e liberismo, e Einaudi gli diceva: ma guarda che non esiste un liberalismo senza liberismo, perché se non c'è la libertà economica e l'impresa, insomma, studiati Locke, gli diceva, lascia stare un po' che torna a Locke, l'individuo proprietario è il fattore fondamentale della libertà. La libertà dei moderni è legata alla, non dimentichiamo che per Locke è più importante la proprietà che la vita. Vi porto l'esempio che l'uomo muore per la sua proprietà, cioè sacrifica la vita per una proprietà, perché la proprietà è il suo lavoro. Allora, questa è la dimensione neutra. Il mercato è l'incontro costante tra soggetti che non si guardano mai in faccia. Non solo, ma qui c'è un altro passaggio importante di Bruni. Questa sarebbe l'eguaglianza. Lui dice, da questo punto di vista, la modernità ha distrutto la gerarchia, la sudditanza, ma è proprio vero che la modernità ha distrutto la gerarchia? È proprio vero che l'ha infranta o l'ha riproposta sotto altra forma? E qui c'è una cosa molto importante che spesse volte viene ignorata. Ma il capitalismo asiatico ce la ricorda. Ce la ricorda. Questo non c'è, ma il capitalismo asiatico ce la ricorda. Perché gli operatori, l'imprenditore è uguale sul mercato, però produce beni in cui ci lavorano altri. Nella efficienza dell'impresa, cioè nelle relazioni interne, il meccanismo invece è assolutamente gerarchico. La funzionalità dell'impresa suppone una gerarchia, e infatti le grandi battaglie che si sono fatte dalla fine dell'Ottocento, qual era? Era di spezzare il sistema gerarchico interno alla fabbrica. Il sindacato, che cosa hanno fatto questi se non contrattare condizioni non gerarchiche? Quindi l'efficienza sul mercato, la competizione con l'altro operatore, passava attraverso un asservimento interno della forza lavoro. Quindi c'era, si riformava una gerarchia, non nel senso dell'individuo civile che era tutto libero, ma dell'individuo reale. E allora ancora una volta Carletto Marx, qualcosa ce l'ha insegnato. No, ma questo è molto importante perché molte volte si butta con l'acqua il bambino, no? Ecco, allora, evidentemente non vi dico di votare la rivoluzione comunista dicendo così, perché lì c'è la linea folle. Ecco, allora, perché il sindacato che difende il lavoratore non è quello che difende l'Italia, perché è una cosa diversa. Ecco, allora, la gerarchia si riforma nella società. Perché il capitalismo asiatico? Perché il capitalismo asiatico è fondato sostanzialmente per questo. Ma il capitalismo asiatico ha una forza in più che il capitalismo occidentale non aveva. La adesione comunitaria, nel senso della comunità ristretta, cioè la fidelizzazione all'impresa, perché io mi realizzo nella mia comunità naturalisticamente intesa, che è l'elemento confuciano. Io lavoro per l'impresa perché l'impresa è la mia vita, cioè il forte elemento. Ecco, mentre nella modernità l'elemento della gerarchia non abbandonava quello del soggettivismo moderno, dell'individualismo moderno, perché non capirebbe. Allora questo permetteva gli sganciamenti, permetteva appunto il conflitto dentro l'impresa, perché c'è una componente individuale. Lì neanche nasce. E quindi quel capitalismo sul mercato ci batte perché ha una possibilità di controllo interno della forza lavoro, non solo sulla base violenta del comando, ma sulla base dell'adesione ideologica alla comunità. E noi quando batteremo la Cina? Quando riusciremo a fare delle iniezioni di individualismo occidentale, ma non è una cosa facile. Quindi, se il moderno è il trionfo dell'anonimo, è anche la possibilità della libertà dei soggetti. E la libertà è sempre una dimensione, per un lato, di autorealizzazione, per l'altro, nella libertà c'è la pretesa di poter esistere senza vincoli. E quindi nella libertà c'è, nella libertà come pretesa incondizionata della realizzazione di sé, beh, questa è l'essenza pura del narcisismo. L'essenza pura del narcisismo nasce dal fatto che io sono assolutamente libero da tutto. Infatti nella dinamica capitalista è singolare, perché dal punto di vista soggettivo non vuole regole, ma poi il mercato gliele impone per logica di efficienza media. Ma quando poi si formano gli oligopoli la situazione cambia. La storia dell'economia, non dimentichiamoci, è fatta di cartelli di oligopoli. Io ricordo che avevo 24-25 anni quando lessi quel bellissimo libro di Silo Slabini sugli oligopoli, edito da il sistema capitalistico, si chiama l'impresario singolo di Adam Smith ha una stagione molto breve, perché poi la storia del capitalismo è una storia oligopolistica. perché altrimenti nel mercato sarebbero entrati tutti. Se noi facciamo un'analisi sono più gli esclusi di quelli che entrano, e quando uno vuole entrare deve sgomitare in modo non piccolo, deve allearsi con oligopoli, questa è secondo me. E quindi da questo punto di vista, questo nel libro di Bruni non c'è, ma questa è una riformazione di gerarchia. La gerarchia oligopolistica, non solo la gerarchia di comando interno, ma la gerarchia oligopolistica, cioè di blocchi di capitale che impediscono l'accesso generalizzato. Poi c'è l'altro verso, che i piccoli, a fronte dei grandi oligopoli, non reggono. Se poi ci mettiamo nella situazione contemporanea dove chi domina in assoluto il capitale finanziario, la situazione diventa ancora più complessa. E l'impersonalità totale. Faccio una fabbrica in Africa, inquino le acque di un bellissimo fiume, poi non mi conviene più, passo dall'altra parte e così via. Quindi qui ci sono gli elementi distruttivi, non solo anonimi, ma distruttivi. Sì. Nella modernità ci allontaniamo di molto dal modello smithiano, che già era un modello di equità. Perché qui non ne parliamo adesso, Bruni lo accenna, perché l'azione buona, le teorie dei sentimenti morali, il mito, l'azione, l'osservatore imparziale che riconosce l'azione buona per sé, è sostanzialmente un modello kantiano, anziché fondato sulla legge, fondato sulla simpatia. Lasciamo stare il discorso, non ci può fare solo. Ora, detto questo, il libro dice, ma è proprio vero che il mercato deve essere neutro, in terza persona, anonimo? Ecco, questa è la dimensione interessante, secondo me, del libro di Bruni. Perché noi abbiamo delle situazioni in cui, per realizzare relazioni individuate e personali, si parte dall'idea che bisogna cancellare il mercato. Una sorta di apologia del baratto. Queste dimensioni arcaizzanti li troviamo in Latouche. L'economia moderna è criminogena. Adam Smith è un delinquente potenzialmente, cioè, perché l'economia come tale è criminogena. E questo direi che è un elemento di arcaismo utilissimo come critica, perché mette sotto una lente di incantrimento tutti quegli elementi di disturbo del capitale che accennavo, li evidenzia. Guardate che il mercato non è innocente, fa delle cose disastrose, guardate bene, quindi dal punto. Però quando dalla dimensione analitica passa alla proposta, nella proposta la Latouche diventa deficitaria, diventa perfino patetico, che poi in effetti è la cultura dei no global, anzi sono stati i no global che sono pericolosi, dei new global, perché i new global ci dicono che il mondo deve essere strutturato in un altro modo, però non ci spiegano come. E poter immaginare una società senza mercato è altamente improbabile. Mi viene in mente quello che diceva Wittgenstein per la matematica. Dice, ogni gioco linguistico ha la sua legittimità, ha la sua logica, dice lui. Ogni gioco linguistico ha la sua logica. E quindi da questo punto di vista la matematica è un gioco linguistico da altri. Ma qui c'era un'uscita pragmatica. Ma se è equivalente come gioco, è equivalente come valore? Provate a togliere la matematica del mondo e vedete se il mondo riesce a funzionare. Cioè non è un gioco uguale. Immaginate una società senza mercato e vedete se riesce a funzionare. E qui c'è una ripresa di una grande tradizione. E secondo me Luigino Bruni questo lo fa perché è cattolico. Diamo ai cattolici qualche volta un beneficio di scoperta. No, perché c'è. Intanto noi lo abbiamo fatto qui con Sturzo. Poi l'abbiamo chiamato Centro Dossetti, ma io ricordo le mie controversie con Pino Trotta, dove io sono più storziano che dossettiano. Io lo chiamerei Centro Sturzo, mi piace di più Sturzo di Dossetti, ma comunque questo è il truco. Era più laico, e più stagionale Dossetti nella storia, mentre la intelligenza fondatrice era Sturzo. Ecco, allora la tradizione vichiana, cioè della Chiesa come principio di civilizzazione, e Genovesi, questa grande scuola napoletana, dice no, il mercato è il luogo in cui tu disimpegni un servizio per l'altro, cioè nel mercato tu incontri un bisogno, non vendi solo un oggetto, quindi non c'è bisogno di uscire dal mercato per incontrare l'altro, basta pensare quello che tu produci in funzione di una ragione civile, che non è la religione civile degli anglosassoni, ma qui c'è l'intenzione beneficante che c'è anche in Adam Smith, solo che in Adam Smith non è necessaria, è un di più, però anche per Adam Smith migliora la società, perché rende più cordiale il rapporto tra gli uomini, però è un benefit, importante è la giustizia. Nel modello di Genovesi la cosa è più importante, cioè tu fai giustizia attraverso la carità. Perché nel produrre un bene tu disimpegni un servizio per l'altro, gli offri un bene. È chiaro che quello te lo deve pagare perché ci hai lavorato, no? Ma la dimensione fondamentale non è lo scambio, cioè tu lavori per vivere, però prendiamo sul serio lavorare per vivere, cioè la destinazione è la vita. Il lavoro è funzionale alla pienezza della vita, ecco la dimensione aristotelica di fondo che poi c'è. Lavori per vivere. Ecco, allora il mercato è il luogo non solo dello scambio di beni, ma nello scambiare i beni è anche un mettersi a disposizione degli altri, è un servire. Quindi il mercato non è il luogo anonimo dello scambio, ma il luogo dell'incontro, ma ci vuole un'intenzione morale in questo senso. E allora capite bene che a questo punto il libro non è più di economia, diventa un libro di antropologia e di etica, la motivazione etica dell'affare economico, che la scienza economica come scienza separata ha messo tra parentesi come non esistesse, perché assumendo solo il mercato non tiene conto delle motivazioni, siano esse buone, siano esse cattive, perché ci possono essere anche le motivazioni cattive. Diciamo che l'economia fa un'analitica degli effetti, tenendo fuori campo le ragioni o le motivazioni. Questo libro è anomalo dentro l'economia perché porta alle scoperte, allo scoperto le motivazioni. Cioè un aziendalista, un libro così, non lo scriverebbe mai, ma perché non lo sa scrivere.
E devo leggere anche.
Perché non è il suo problema. Un bocconiano, questo non lo scrive. No, pur dicendo delle cose buonissime, non è, ma voglio dire il punto di vista, no? Cioè interno alla analitica dello scambio si tengono fuori campo le motivazioni, ma questo vale anche per i sistemi politici, no? Vale anche per i sistemi, però già vi accorgete che un qualsiasi diciamo anche il più banale indagatore che fa sondaggi elettorali Beh, se li vuole fare bene, deve scandagliare sul valore. Perché se non scava sui campi motivazionali non riesce a capire quali sono le intenzioni di voto. La stessa parola, intenzioni di voto, devi andare nelle motivazioni. E le motivazioni possono essere positive. Allora, nel caso di genovesi, la motivazione consapevole è il mercato come lo scambio di un reciproco servizio. Oggi stesse volte è stato detto, no? Prendiamo una cosa giusta, non è pensata in questi termini, non è pensata nei termini etici di genovesi, è pensata in termini di mercato, ma quando si dice primato del consumatore, in fondo, in termini di mercato, si introduce l'idea di servizio, cioè devo essere attento non tanto alla produzione del bene e ai soldi che guadagno attraverso esso, ma devo essere attento al consumatore. Perché alla lunga, se sono attento al consumatore, garantisco anche di più. Ma il problema è nella vita sempre, che noi preferiamo il tempo breve al tempo lungo. Nel tempo mi arricchisco di più e si arricchisce di più la società, ma nella mia breve vita più arraffo e meglio è, perché io sono 70 kg e 80 anni e se non me la godo adesso, cioè l'assenza di futuro. Il rapinatore, se tu gli fai il discorso ti arricchisci di più, dice ma chi si arricchisce di più? Io voglio prendere tutto adesso. E qui c'è un problema di senso delle generazioni. Senso delle generazioni. In una società che non produce più figli è impossibile avere il senso delle generazioni. Antropologicamente è impossibile. Se ne fai uno, tendi ad arricchirti al massimo per lasciargli la rendita. Non gli lasci un mestiere, gli lasci un patrimonio. Se pensi in termini di generazione non lasci un mestiere, non un patrimonio. E qui si introduce l'elemento della gratuità, perché tuo figlio, se lo pensi in questo modo, gli passi una capacità, non gli lasci un bene. Gli passi un'abilità, non gli lasci un bene. Il vecchio Aristotele sarebbe contentissimo in questo momento che noi parliamo di lui senza accorgersene. Allora, l'altra parte importante è il mercato. Allora, qui c'è un'altra cosa, adesso devo chiudere perché altrimenti...
No,
una cosa importante dal punto di vista economico, nel senso che si cita Gallino è sempre venuto qui, dice, sul valore sociale dell'impresa. L'impresa è sempre sociale, no? E quindi c'è una curvatura illuministica, eh? Cioè il vecchio Olivetti in fondo, il vecchio Olivetti, l'impresa è sempre sociale, non è, cioè, è il cristianesimo che tematizza, che aveva tematizzato già con Leone XIII, ma il nodo centrale, una delle cose più serie della dottrina sociale cristiana, che secondo me non esiste, è venuto, ha scritto delle cose importanti, ma una delle idee di fondo, siccome nasce contro il socialismo e quindi contro le dimensioni più estreme del socialismo, poi si è perfezionata nel tempo e l'idea era la collaborazione di classe contro la lotta di classe, cioè nelle relazioni umane le dimensioni cooperative e collaborative devono prevalere su quelle. È chiaro che la lotta di classe non è che è nata come una fantasia, c'era appunto quella struttura discendente gerarchica del capitale, per cui la ribellione sociale era qualcosa di storicamente plausibile, però un fatto era dire che era storicamente plausibile, un fatto era sostenere che fosse in linea di principio sostenibile. Tra ciò che è storicamente plausibile e ciò che è in linea di principio sostenibile ne corre. E allora da questo punto di vista la collaborazione di classe era l'idea che si potesse andare a un accordo senza dover passare per una lotta. La reciprocità degli interessi. Queste versioni sono versioni che ha avuto anche il capitalismo illuminato. Olivetti era questo, ma in Inghilterra Owen, tutte quelle correnti. Allora, che cosa ci dice Bruni? L'impresa può avere questa versione sociale, però è ancora un qualcosa che ha un motore impersonale. Cioè, l'impresa sociale è sociale dei risultati, non delle intenzioni. La cooperativa è sociale delle intenzioni e non dei risultati, cioè produce con una intenzione cooperativa. E quindi bisogna distinguere tra l'impresa che ha effetti sociali e la socializzazione del produrre. Una socializzazione non comunista, perché è una socializzazione prodotta per accordi e per spontaneità sociale. E quindi tutto il discorso del non profit si colloca in questo spazio. A questo punto si apre un capitolo terrificante. Lanci ci direbbe delle cose. Il non profit è spontaneità sociale? Deve diventare una grande organizzazione per reggere sul mercato. Si dice bene, non prendiamola in senso patetico, questo non profit deve reggere sul mercato, deve avere un'efficienza economica. Beh, molte volte noi abbiamo imprese sociali che sono imprese poi di fatto parassitarie. Nascono come imprese sociali e poi chiedono i sovvenzionamenti dello Stato. Allora tanto vale avere un welfare buono anziché un welfare che non funziona come welfare e poi funziona imprese sociali decotte, che poi diventa un elemento di sottogoverno e di ricatto politico. Quindi sul volontariato la questione è molto. Quando si vuole dire che l'Italia è buona si parla del volontariato, ne parla anche Maurizio Costanzo, già è un segno evidente che le cose non stanno bene.
Con rispetto per Costanzo.
Quando si vuole trovare un po' di bontà in una società di orrore, il volontariato, è diventata una specie di parola magica del volontariato. Poi vai a vedere, insomma, ci sono componenti affaristiche anche, eh? Però il discorso è di produttori in cui la dimensione fondamentale è del produrre come servizio, cioè non gli effetti sociali di un'impresa classica che deve avere effetti sociali, ma un modo sociale di produrre, libero, in cui si mette d'accordo e si dice produciamo, allora competiamo, bisogna competere. Allora è chiaro che il sistema cooperativo deve diventare grande. E in effetti poi c'è un discorso vero, indipendentemente poi da fenomeni patologici, eccetera, eccetera, da un ragionamento molto serio sulla cooperazione che si fa. Insomma, le imprese cooperative in Italia sono nate così, ma anche nel mondo sono nate così. Quindi se guardiamo la cosa dal punto di vista dell'economia, lasciamo stare le telefonate e le intercettazioni, se una cooperativa si fa una banca per finanziarsi, fa una cosa saggia perché deve stare sul mercato. Se poi telefona Fassino alla cooperativa, questo è un altro paio di maniche, ma che la cooperativa si faccia una banca, perché la banca è un modo di stare sul mercato, cioè una forma di finanziamento. Non dobbiamo pensarla, ecco, quando si pensa all'impresa cooperativa non bisogna pensarla in modo pauperistico e in piccolo, perché molte volte poi si parla di volontariato in termini di buona volontà e di pauperismo. Ecco, secondo me l'interesse di questo libro è che dice no, noi dobbiamo entrare nel mercato con una diversa intenzione, dove le libertà producono intenzionalmente beni e producendo beni producono bene. E qui veniamo nell'ultima parte del libro, produrre bene, ma io sarò breve e questo lo guardo.
Non è soltanto il sussidiziale, mica l'autore ha scritto il libro.
Produrre bene, allora qui c'è il tema del fattore di felicità, del paradosso di felicità, che è entrato nell'economia. Di questo io devo essere grato agli amici economisti, per Luigino, perché il mio libro sulla felicità è piaciuto agli psicologi, ai teologi, eccetera, eccetera. Non mi aspettavo che piacesse agli economisti. E gli economisti hanno detto, vieni a fare etica sociale perché il tema della felicità è diventato un tema dell'economia. Perché l'economia deve produrre il benessere pubblico, il benessere degli individui. E allora per produrre il benessere non è sufficiente pensare il benessere in termini di reddito. Di reddito. Passo da una banalità, perché una banalità era oltre che una, volgarità. I ricchi piangano, dicono quei folli che ci hanno regalato Berlusconi per 20 anni. I ricchi piangono già, non c'è bisogno di farli piangere, perché la ricchezza non è da sola un fattore di felicità. Piangono perché le relazioni personali vanno in crisi, perché hanno rapporti sbagliati con i figli, perché non hanno legami affettivi stabili, perché devono continuamente comprare per avere qualcuno accanto. Sono felici questi? A questi riempiono gli studi dei psicanalisti. Questi vanno avanti a cocaina e psicofarmaci, ma è gente felice questa?
Fanno felici.
Beh, chi la presenta come felice? No? Non dimentichiamo che la televisione in Italia e nel mondo è stato uno dei fattori più degradanti della intelligenza pubblica e della sensibilità civile, eh? Accanto al crollo della formazione. La scuola non ha insegnato più, perché imparare costa fatica, come dice Coelho. Il sapere da dolore non è una frase metafisica. Uno dei primi significati di questa parola è prosaico e banale, cioè per imparare ci vuole fatica, perché senza fatica non si impara. Noi abbiamo facilitato tutto, infatti la gente non sa niente. Crollata la scuola, allora le forme di vita sociale sono state costruite da queste iridescenze, dove l'elemento della perversione, della eccitazione, è diventata la cifra della felicità. Qui Baruch Spinoza ci dice delle cose grandissime, ma lasciamolo stare a casa sua. I beni di relazione, superata la soglia del bisogno, e qui Kahneman dice delle cose interessanti, superata la soglia del bisogno, ci si adatta al bene, perché il bene non è più una novità. Cioè dalla prima macchina alla seconda macchina, l'adattamento a tempi sempre più bassi. Tu compri una macchina più grande e ti stufi prima. Questo accade anche nei rapporti interpersonali. Cambiare ragazza, moglie, vuol dire che più ne cambi, più ti stufi. Perché apprendi il cambiamento, non la relazione. E siccome la carne deve essere sempre fresca, hai i fenomeni mediatici che noi vediamo. No? Il settantenne di successo è quello che ha la ventenne di passato. È evidente. No, lascia stare il femminismo, perché ancora le donne devono liberarsi. Verrà il momento. È difficile trovare il contrario, ma speriamo che non avvenga, che cambi completamente il modello, perché spostare questo modello maschile al femminile certamente non è una vittoria delle donne, ma è un disastro generalizzato. Allora, tornando ai beni di relazione, i beni di relazione sono quei beni che nascono dal fatto che il soggetto incontra nell'altro la sua ragione di crescita e di completamento. incontra nell'altro. E qui davvero c'è la dimensione della ferita, l'altro ti ferisce, ma direi che da questo punto di vista, per usare un'immagine, è proprio la ferita d'amore, languire d'amore, cioè la ferita che ti apre all'altro, e la ferita che non marcisce. E parlando in termini cattolici, sono stati fatti degli studi bellissimi, un grande teologo aveva scritto un bellissimo pezzo sul cuore di Gesù, Karl Rahner, la devozione al cuore di Gesù dei gesuiti, cioè questo cuore che è amore e che sanguina, cioè era la manifestazione del puro amore, cioè non la ferita che uccide, ma il cuore che sanguina, che dona. Erano abili, hanno inventato le comunicazioni di massa, però c'era questo messaggio del cuore che dona. Ecco, allora la gratuità è questa cosa qui, e la ferita in questo senso d'amore che ti appassiona l'altro, ti appassiona l'altro. E qui ci sono molte indicazioni sulla ripresa dalla Bauman, dalla Nussbaum, cioè quali sono i caratteri e le tipologie per definire un bene come bene di relazione. Non lo sto qui a raccontare perché sicuramente questo lo fa lui. Però la cosa importante è proprio questo. E allora diciamo che la dimensione della felicità è qui, davvero non sta nel reddito, ma sta nelle capacità di realizzazione del soggetto, ma il soggetto si realizza pienamente soltanto nella relazione con l'altro. E direi che negli economisti contemporanei, abbiamo avuto modo di discuterne, ci sono quelli che ritengono che si possa fare un calcolo della felicità, che ci possono essere indici oggettivi di felicità. Kahneman è uno di questi. Mentre c'è Amartya Sen che dice: noi non abbiamo indici oggettivi, abbiamo sostanzialmente le esperienze del soggetto che sviluppa la sua capacità. Le capacità, qui il discorso diventa grande, dovrei fare riferimento al mio discorso, alla mia teoria delle virtù. Le capacità sono sempre relazionali. Non esistono capacità che non siano relazionali, come le virtù sono sempre relazionali. Il desiderio è relazionale, perché il desiderio è sempre il desiderio d'altro. Allora la felicità come fioritura, non come caso, come capacità di fare fiorire la vita. Ne parlavamo un momento fa, perché Bruni usa la felicità come fioritura umana, no? Non come Ebrins, non come caso, come fioritura umana. E la cosa mi faceva molto piacere, gli chiedevo, perché quando io pubblicai il mio primo libro sulla felicità, in copertina scelsi la flora dalla primavera di Botticelli, perché la semantica della felicità che io avevo fatto in quel libro era appunto la felicità come Felix, come generazione, la capacità di generare, di generare. E allora direi, concludo con una metafora che secondo me in qualche modo è complementare a quella della ferita. Ed è la Trinità. La Trinità. Perché la Trinità è l'identità, la differenza e la relazione. Io mi riconosco come io se c'è un tu che mi chiama e un qualcuno a cui mi rivolgo. Senza l'altro io non conoscerei mai me stesso. È l'altro che mi rivela me. È l'altro che suscita un desiderio, è l'altro che suscita una passione. Ce l'ho io, se non ci fosse l'altro non si sveglierebbe mai. È l'altro è il Logos che dice a Dio che è Dio, non lo saprebbe mai. La grandezza, la Trinità non esiste, esiste in questo modo. È una dimensione molto più umana di quanto non si pensi. L'identità si scopre come identità attraverso la differenza che la rivela. E che cos'è lo Spirito Santo? Non è una cosa, non può essere un terzo con una terza differenza, è l'animazione di rapporto che c'è tra l'identità e la differenza. Ecco perché lo Spirito è assolutamente incorporeo, perché è la relazione vivificante tra identità e differenza. Il regno dello Spirito è la fioritura circolante delle differenze che si hanno. Qui ed ora non c'è bisogno di nessun paradiso dopo, e forse qui cade la differenza stretta tra me e il vicino Bruno.
Grazie.